Astronauticast. Astronauticast, stagione 12, episodio 22. Questa sera, colpo di stato, abbiamo mandato via i nostri conduttori abituali, Paolo Amoroso e Michael Sacchi, e dopo che ho pregato inginocchiandomi sui ceci spaziali, mi hanno dato la possibilità di tornare ai microfoni come conduttore. Grazie cari amici che vi sobbarcate le fatiche mentre io me la chiacchiero. Allora, io sono Marco Zambianchi, vi saluto da Darmstadt e cominciamo a fare un bel giro di saluti. Io vi chiamo nell'ordine in cui vi vedo qui, dalla mia sinistra alla mia destra, e quindi il regista, il nostro architecture, no, cos'era Michael? Il nostro...
Podcon.
Insomma, Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
Era con scappellamento a destra, di sicuro. Comunque, un saluto da Monaco, da parte mia, e vi auguro una buona serata e un buon ascolto.
Grazie Michael. Passiamo invece a Milano, un'altra città che inizia con la M, con il nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 21 marzo 2019 che state ascoltando il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usate la chat sul video della diretta su YouTube.
Grazie Paolo. E un'altra, terza città che inizia per M, il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ben ritrovati a questa puntata, vi auguriamo un buon ascolto e come al solito speriamo che oggi questa formazione quasi al completo ma bella numerosa vi tenga ancora più compagnia del solito.
Grazie Riccardo. E per ultima, alfabeticamente si intende, la nostra Veronica da Verona.
Che non inizia per M. Ciao a tutti, ben trovati anche a questa puntata di Astronautica, Astronauticast, in formazione da Stazione Spaziale Internazionale, formazione da ISS, come suggeriscono dalla chat, anche se ne mancherebbe uno, ma Luigi è sempre nei nostri cuori.
Come ciao Luigi, dicevo, che ci ascolta sempre.
Ciao Luigi, esatto. No, proprio oggi mi sono messo a fare l'elenco dei nostri articolisti storici e mi sono ricordato appunto della abbondante centinaio di articoli che il nostro Luigi Moriella aveva scritto per le pagine di Astronauti News qualcosa come 8 anni fa. E va bene. Però la scaletta mi ricorda che devo andare a fare un po' il riassunto di quello di cui chiacchiereremo questa sera. Intanto so che c'è una diretta in corso per la possibile accensione di prova del Raptor collegato allo al nostro BFR / spaceship, come si chiama. Quindi chi lo sa, penso che Veronica ci interromperà all'istante se dovesse succedere qualcosa, no?
In realtà il video che stavo seguendo, quello di Austin, un ragazzo che stava facendo un video molto più ravvicinato rispetto a quello che abbiamo postato sul forum, quello standard, diciamo, ha chiuso la diretta giusto tipo quando abbiamo iniziato a registrare, quindi credo che sia saltato anche per oggi. Comunque tengo
non è venuto a vedere Astronauticast.
Anch'io stavo per dire quello, altrimenti ha saputo di noi, insomma.
Ma l'altra diretta continuava.
Sì, quella è 24/24, infatti adesso mi collego e vediamo come siamo messi.
Grazie Veronica, sono sicuro che non ce lo farai
Starship
perdere.
Starship Cam?
Quella, la Starship Cam.
Starship Cam, sì.
Ok, e poi dando un'occhiata a quelle che sono le news che abbiamo selezionato da Astronauti News questa sera, abbiamo una sorta di spazio automotive perché JAX e Toyota hanno iniziato una collaborazione per la mobilità lunare. Poi abbiamo un aggiornamento su uno degli argomenti più seguiti e dibattuti forse dell'ultimo periodo, se escludiamo SpaceX naturalmente, sul nostro forum, che è il cosiddetto LOPS Geo Lunar Orbital Platform Gateway. E poi una notizia che vi racconterò io, una cosa molto che ho trovato almeno io molto affascinante, cioè il passaggio della preliminary design review da parte del progetto di propulsore ibrido Sabre. e poi insomma qualche link della settimana, la nostra rubrica di Nonno Apollo, il calendario della settimana, sapete, tutte le nostre rubriche più o meno fisse nella programmazione.
Marco, ti confermo che non ci sarà nessun test per oggi, lo sceriffo l'ha appena detto, ma le strade rimarranno ancora chiuse fino a domani per un'ispezione allo Hopper.
E dall'Olimpico di Boca Chica è tutto.
Esatto.
Ringraziamo lo sceriffo di Boca Chica.
Beh, sicuramente un primo invito che posso fare a tutti quelli che sono all'ascolto ma non sono frequentatori abituali del forum è quello di, se siete così ansiosi anche voi di vedere un po' come va a finire con questa accensione di prova, anche se sarà nei prossimi giorni, andate a dare un'occhiata alla gigantesca discussione che stiamo portando avanti su Forum Astronautico, dove davvero c'è di tutto, dai link alle considerazioni tecniche, alle critiche, alle modalità di comunicazione, insomma.
E al tifo da stadio.
Esatto, al tifo da stadio. Che su SpaceX davvero non si riesce a trattenere mai. Ma però saltiamo da un'altra parte per adesso. Andiamo direttamente in Giappone, dove un'agenzia spaziale e un'azienda di automobili hanno deciso di fare qualcosa insieme. Paolo, cosa succede?
Il 12 marzo di quest'anno, quindi il 2019, la JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, e il colosso automobilistico giapponese Toyota hanno firmato un accordo di collaborazione per studiare possibili opportunità di collaborazione nell'ambito dell'esplorazione spaziale. Il primo progetto a cui pensano di lavorare la JAXA e la Toyota è lo studio di un rover lunare, un concept di rover lunare, quindi per il momento non viene costruito nulla. Perché un rover lunare? Beh, innanzitutto perché in questo modo c'è la possibilità per la JAXA di utilizzare le tecnologie e le competenze industriali presenti nel paese, quindi attraverso la JAXA, che è una delle più grandi aziende del mondo. E questo studio prevede quindi definizione, la pianificazione e lo studio di un possibile rover lunare pressurizzato e abitato. Perché proprio un rover? Perché la JAXA sarà probabilmente uno dei partner internazionali dei futuri progetti di esplorazione internazionale della Luna, ne parleremo più avanti. E siccome ciascun partner porta un proprio contributo, che può consistere in veicoli, infrastrutture o attrezzature, la JAXA con questo studio sta valutando appunto questo possibile utilizzo di un rover. Il rover sarà pressurizzato e abitato e quindi avrà un equipaggio di 2 astronauti. Per chi ci sta ascoltando in podcast, questo veicolo è naturalmente, per chi ha l'età e della generazione del nonno Apollo e ha seguito la serie televisiva di fantascienza UFO degli anni 80, assomiglia un po' allo Shadow Mobile, cioè questo rover, questo veicolo semovente della serie di fantascienza, con alcune differenze: che il rover della JAXA ha 6 ruote invece dei 5 della Shadow Mobile, e in proporzione un po' più basso il rover giapponese. Dovrebbe avere una lunghezza di 6 metri il rover della Toyota, con una larghezza di 5,2 metri e un'altezza di 3,80 metri. Una delle tecnologie che porta Toyota in questo studio è quello delle celle a combustibile per la produzione di energia elettrica su questo veicolo, che dovrebbero dargli un'autonomia di fino a 10.000 km, quindi con una grande capacità di esplorazione della superficie lunare. Nel concept, quindi nel video che ha realizzato Toyota per illustrare lo studio di questo veicolo, c'è un altro sistema di produzione dell'energia visibile, cioè un pannello solare srotolabile che è normalmente custodito all'interno di un contenitore che ha una forma cilindrica montato parallelamente a un fianco del veicolo e può essere spostato e srotolato verticalmente, quindi per orientarsi nella posizione del sole. Questo veicolo, dicevamo, ha un'autonomia potenziale molto, molto lunga e potrebbe ospitare anche fino a 4 astronauti in condizioni di emergenza. E avrebbe la possibilità di teleguida remota, quindi per poter essere pilotato anche da un eventuale controllo missione, anche un sistema di guida autonoma sulla superficie lunare. Ricordiamo che per il momento si tratta soltanto di un concept, cioè di uno studio di un potenziale veicolo, quindi non solo il progetto ma anche l'eventuale veicolo specifico potranno subire delle trasformazioni, e quindi dopo la Tesla mandata verso Marte potremmo avere una Toyota anche sulla Luna, ma dovremmo aspettare un po' per saperlo.
Ok, adesso ho capito tutto. In effetti, per un'azienda che costruisce veicoli, poter dire di aver inviato una propria macchina, se vogliamo chiamarla così, ovviamente è qualcosa di molto più complesso, sulla Luna, è un achievement tecnologico, ma è anche una spettacolare mossa pubblicitaria, insomma, che la direbbe lunga sull'affidabilità e sulla capacità tecnologica della casa automobilistica stessa, insomma.
Magari è analogo a quando il rover lunare aveva i pneumatici, con le dovute virgolette, Goodyear, anche se non erano dei pneumatici, ma erano dei sistemi di
sì, delle maglie, delle griglie metalliche,
infatti di metallo, però erano comunque realizzati da Goodyear, perché diciamo che probabilmente la capacità ingegneristica c'è, e ovviamente poi c'è anche la componentistica di marketing.
Beh, ma del resto un'agenzia spaziale nazionale fa affidamento alle risorse industriali e tecnologiche del paese, quindi se si parla di mobilità è naturale nel proprio paese pensare a una grande azienda automobilistica.
Assolutamente vero, ed è poi un altro esempio di quel discorso che spesso andiamo a fare sul forum, che privato e pubblico non sono mai in concorrenza, soprattutto quando si parla di agenzie spaziali. Una delle principali loro ragioni di esistere come agenzie è quella di sviluppare delle tecnologie e trasferirle al settore privato, quindi uno fa da enabler all'altro.
Bene, è uno dei discorsi di cui si parlava su forumastronautico.it, nella differenza chi sceglie quanti soldi assegnare alle agenzie spaziali. C'è una differenza, ad esempio, tra la Germania e l'Italia, era stata fatta notare da Buzz sul forum, che diceva che in Germania il budget di DLR è assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre invece in Italia è il Ministero dell'Educazione e della Ricerca. Chiaramente è corretto pure quello, perché la ricerca è una componente importante, ma come facevi notare tu, Marco, la ricaduta commerciale e industriale di uno sforzo ingegneristico come questo potrebbe anche ricadere sotto le competenze dello sviluppo economico.
Assolutamente. Sono interpretazioni un po' diverse del ruolo istituzionale di chi tiene i cordoni della borsa. Cordoni della borsa che potrebbero tornare ad apparirsi presto per quella che è il designato successore del progetto della Stazione Spaziale Internazionale, quindi un progetto che vede in teoria la partecipazione di diversi partner multinazionali e che questa volta consisterebbe nella creazione di una stazione spaziale che vola in maniera particolare non attorno alla Terra ma attorno alla Luna. È stato uno degli argomenti su cui si sono accese alcune discussioni qualche mese fa, quando sono usciti i primissimi bandi che esploravano un po' le capacità e le volontà dei privati di partecipare in varie in forme, ma questa volta si comincia a parlare di accordi tra agenzie spaziali. Riccardo, cosa ci aspetta sul fronte LOPSG?
Sì, siamo ancora veramente ad accordi ultra ultra preliminari, sono, come ho scritto forse sul Trello, messo delle dichiarazioni di intenti più che degli accordi veri e propri per quello che si chiama Lunar Orbital Platform Gateway o Lunar Gateway, insomma l'avrete sentito nominare in molte salse. Il progetto, se vogliamo, è abbastanza ambizioso, è abbastanza anche naturale dal punto di vista, diciamo, dell'evoluzione della ISS, senza voler andare a a sparare direttamente qualcosa fuori dall'orbita terrestre, fuori dalla Luna, per andare direttamente su Marte. La strada intermedia di questo avamposto orbitante intorno alla Luna, che permetterebbe in primis di continuare il lavoro svolto sulla ISS, che prima o poi dovrà finire la sua attività, ma forse anche no, perché molto probabilmente noi qua stiamo parlando di fuffa, e quello che probabilmente accadrà è che la data ultima della ISS probabilmente verrà, se non ci sono ovviamente problemi grossi, continuerà a volare anche per più di quello che si sta pensando oggi. Comunque sì, facciamo questo avamposto che potrebbe continuare l'esperienza acquisita della vita degli astronauti in orbita in maniera permanente, però facciamo questo step evolutivo, passatemi il termine, ad un'orbita non più intorno alla Terra ma intorno alla Luna, continuiamo a fare scienza e in più abbiamo questo bonus che questa stazione sarebbe un gateway, proprio come è sottinteso nel suo nome, per poter ritornare ad esplorare la Luna con degli esseri umani, quindi diciamo una sorta di tappa intermedia per alloggiare i eventuali veicoli o habitat da posare sulla Luna. Quindi in prima battuta si fermerebbero sul gateway, poi scenderebbero sulla Luna e perché no magari anche essere un gateway per andare a esplorare qualcosa che va oltre alla Luna. Però le perplessità sono ancora tantissime, quindi metto subito le mani avanti. È giusto che ne parliamo perché forse non abbiamo ancora mai parlato nel podcast un po' più nello specifico di questo Lunar Gateway, di Orbital Platform Gateway, quindi diciamo due parole in più. Allora, c'è questo ente che si chiama International Space Station Multilateral Coordination Board, che è appunto un organismo supervisore che prende tutte le decisioni e tutte le coordina tutti gli accordi tra le cinque entità più importanti che compongono gli stati membri, le agenzie spaziali membri per quanto riguarda il progetto della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi abbiamo NASA, abbiamo l'Agenzia Spaziale Canadese, abbiamo ESA, abbiamo ovviamente Roscosmos e abbiamo JAXA. Quindi la notizia di marzo è che c'è questa dichiarazione di intenti che per adesso è stata sottoscritta in primis da NASA, che il congresso tra l'altro ha già finanziato qualcosa come 450 milioni di dollari per poter portare avanti il progetto del Lunar Gateway. C'è l'Agenzia Spaziale Canadese che ha dato il suo ok, e mentre le altre tre, nessuna delle tre ancora, diciamo, ha esternato qualcosa di più rispetto, ok, una, diciamo, una manifestazione di accordo su questa cosa. Per quanto riguarda noi, come ESA, noi dovremo attendere la ministeriale che si terrà a novembre per capire se c'è qualcosa di un po' più sostanzioso per quanto riguarda il Lunar Gateway. Però le incognite sono tantissime, a partire dal fatto che tutti gli step di costruzione di questo avamposto orbitale, adesso come adesso, sono praticamente tutti quanti vincolati all'uso di SLS, e neanche SLS Block 1, che è quello che stanno di fatto costruendo per il primo volo di questo vettore, ma la versione Block 1B, che sottintende, ve l'ho già spiegato, l'upper stage avanzato, che di questo oggetto non si sa ancora niente. E se combinate questa cosa al fatto che la timeline dice che nel 2022 dovrebbe essere lanciato il primo elemento di questa Lunar Gateway, cioè 2022, tra tre anni, francamente lo vedo veramente stretto come cosa, molto molto improbabile. Un'altra cosa da tenere molto bene in considerazione è che questo gateway, andando ad orbitare intorno alla Luna, si verrebbe a trovare in un punto dove non è protetto dal campo magnetico terrestre, e quindi bisogna anche studiare approfonditamente la questione della salvaguardia degli astronauti dal punto di vista delle radiazioni cosmiche, che quindi lo rende di fatto, di per sé, anche se è un oggetto più piccolo della ISS, abbastanza complesso dal punto di vista anche della protezione stessa degli astronauti, a prescindere dalla sua attività, la sua funzionalità. E ultimo, ma non ultimo, è che ci sono un sacco di personalità, astronauti, sia ex astronauti di diverso calibro, a partire anche, per dire, da Buzz Aldrin, che non è che siano molto pro questo tipo di approccio, insomma lo vedono ancora un po' conservativo, vorrebbero qualcosa un po' di più, e non è solo Buzz Aldrin che dice così, perché lo sappiamo, Buzz è un tipo un po' insomma strano, un po' ha le sue idee, però non è l'unico. Però se noi per un attimo resettiamo, non consideriamo queste cose, vediamo un po' più in dettaglio in che cosa si tratterebbe di questo oggetto. Nasce da quello che doveva essere inizialmente, era parte del progetto dell'Asteroid Redirect Mission, no? Ne abbiamo parlato qualche volta, cioè questo progetto di NASA di studiare qualche metodo operativo per poter catturare un asteroide e poterlo... e andare a studiare in situ, o anche volendo prendere un campione, catturarlo e studiarlo. Però questa missione è stata cancellata ed era rimasto quello che si chiamava il Deep Space Gateway, che doveva servire per questa missione nello specifico. Questo Deep Space Gateway, che è stato declassato appunto al Lunar Orbital Platform Gateway, che è il progetto di cui parliamo in questo intervento. Dove lo andiamo a posizionare il Lunar Gateway? L'abbiamo detto, in orbita intorno alla Luna, però non è un'orbita normale, non stiamo parlando di un'orbita come quella delle ISS, diciamo un'orbita semplice, un'orbita che giace intorno ad un piano e ruota intorno alla Terra, non stiamo parlando di un'orbita che giace in un piano e che orbita intorno alla Luna, ma lo andiamo a posizionare in un'orbita di tipo halo intorno al punto lagrangiano L2. Marco di questa cosa ne sa qualcosa, perché anche Gaia lavora in un punto lagrangiano, che sono questi i punti lagrangiani, adesso senza stare nel dettaglio, anche perché del preciso non me lo saprei spiegare neanche io, sono dei punti in cui l'interazione gravitazionale tra due corpi, quindi tra Sole e Terra, oppure in questo caso tra Sole e Luna, sono dei punti di minimo gravitazionale, sono dei punti di stabilità, quindi se noi andiamo a mettere un satellite in quella posizione ci rimane. Non è vero, perché noi non è che andiamo a posizionare un satellite in un punto e noi non lo tocchiamo più e quello rimane fisso e siamo tutti felici. In realtà ci sono delle orbite particolari, chiamate appunto HALO, H-A-L-O, attorno a questi punti lagrangiani. E di queste orbite HALO ce ne sono parecchie e sono anche complicate, perché non sono descritte semplicemente con un moto bidimensionale, ma essendo la combinazione dell'interazione dei campi gravitazionali dei due corpi presi in considerazione, hanno delle forme tridimensionali molto molto complesse. Per quello che riguarda il Lunar Orbital Platform Gateway, la si vorrebbe mettere in quella che si chiama Near Rectilinear Halo Orbit, quindi di tutta questa gamma di orbite halo ce ne sono alcune molto molto particolari che possono tornare veramente utili per posizionare un oggetto orbitante. Di cosa stiamo parlando? In questo caso di un'orbita che è un'orbita fortemente ellittica, quindi che nel punto più vicino alla Luna porterebbe il gateway a 1500 km dalla superficie lunare e nel punto più lontano a 70.000 km e la percorrerebbe in 6 giorni. Il vantaggio di questo tipo di orbite è che sono molto molto stabili, cioè nonostante siano orbite complicate, questa particolare categoria di orbita è abbastanza stabile, tant'è che per mantenere un eventuale satellite o un gateway correttamente su quest'orbita, nel corso di un anno solare basterebbe un delta V di 10 metri al secondo, che è molto molto poco, quindi significherebbe che il nostro gateway dovrebbe fare dei, tra virgolette, dei reboost molto molto contenuti per rimanere in questa orbita stabile. Altro vantaggio, perfetto Mike il filmato che stai facendo vedere, altra cosa molto importante di questa orbita è che dal punto di vista della Terra il gateway sarebbe sempre visibile, quindi è un'orbita che non avrebbe mai dei periodi di eclisse, cioè la Luna non eclisserebbe mai il gateway, quindi ci sarebbe sempre comunicazione tra Terra e gateway. Altra cosa importante è che, avendo una quota minima di 1500 km rispetto alla superficie lunare nel momento di massimo avvicinamento, è ottima per poter fare quello che dicevo all'inizio, cioè poter mandare delle missioni per scendere sulla Luna. In realtà non sarebbe una discesa diretta, sarebbe fatta in due step, quindi al punto a 1500 km si sgancerebbe il nostro veicolo di discesa, si metterebbe in un'orbita polare lunare classica a 100 km di quota e da lì si effettuerebbe il landing. Tra l'altro lo stato dell'arte, come lo stanno pensando, come si pensa di poter fare, che questo oggetto che si stacca dal gateway in realtà è formato da tre parti: un modulo di trasferimento, un modulo di discesa e un modulo d'ascesa. Il modulo di trasferimento serve da andare dal gateway a questa orbita intermedia di parcheggio a 100 km di quota. Dopodiché lo stadio di discesa e lo stadio d'ascesa si staccano, scendono sul pianeta esattamente come faceva il LEM delle missioni Apollo. Dopodiché lo stadio di discesa rimane sulla superficie lunare e lo stadio d'ascesa si stacca e ritorna sul gateway. In questa architettura sia lo stadio di trasferimento che quello di ascesa sarebbero riusabili, mentre si dovrebbe solamente ricostruire ogni volta lo stadio di discesa. Il Lunar Gateway abbiamo detto che sarebbe anche molto più piccolo della Stazione Spaziale Internazionale. Pensate, la Stazione Spaziale Internazionale è 420 tonnellate, qui stiamo parlando di una qualcosa che è 40 tonnellate, un ordine di grandezza in meno. E quali sono gli elementi, i moduli che per adesso sono stati pensati? Allora, visto che stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe essere lanciato nel 2022, il primo è in realtà è quello già un po' più, tra virgolette, avanzato, ed è il Power and Propulsion Element, PPE, che è sviluppato dal JPL di NASA in collaborazione con l'Aerojet Rocketdyne. È un modulo, di fatto un modulo di servizio, con pannelli solari e con un propulsore a ioni ad effetto Hall. Il propulsore a ioni è l'ideale per questo tipo di avamposto, che ha anche bisogno di un delta V così piccolo per mantenere stabile l'orbita. Quindi il gateway sarebbe sì dotato di thruster tradizionali a idrazina per fare le correzioni più importanti, ma il suo propulsore a effetto il suo propulsore a ioni potrebbe tranquillamente controbilanciare le varie correzioni per mantenerlo in orbita corretta senza l'utilizzo di propellente tradizionale. Gli bastano i pannelli solari, convogliarli nel propulsore a ioni e funzionare. Il secondo elemento ci tocca molto da vicino, perché sarebbe l'European System Providing Refueling Infrastructure and Telecommunication, per gli amici ESPRIT, quindi un modulo di comunicazione, di approvvigionamento di carburante sia per il propulsore effetto Hall, che comunque ha bisogno direi di xeno in questo caso per funzionare, e anche di idrazina per i thruster tradizionali, le comunicazioni e diciamo la primissima parte della ossatura del gateway. Per adesso non stiamo parlando di moduli abitativi. Questi moduli, il primo sarebbe il Power Propulsion Element sarebbe mandato in orbita come autonomamente, come satellite a sé stante, mentre mentre Sprit sarebbe accompagnato col primo volo combinato cargo e Crew Orion, quindi con l'equipaggio relegato diciamo all'interno di Orion, che però una volta arrivato al gateway si metterebbe a lavorare attivamente diciamo nelle operazioni di docking e per formare diciamo la prima coppia di elementi. Notate quindi i primi due elementi, sarebbe uno NASA e uno europeo. Per adesso la Russia non entra in ballo. Dopodiché si va avanti e si comincia a un modulo intermedio che si chiama US Utilization Module, che è una specie di nodo 1 della ISS, per intenderci, quindi un modulo che ha diversi boccaporti e che serve per agganciare alle sue porte quello che serve, avrebbe anche un airlock. E poi dopo di questo iniziamo finalmente ad avere dei moduli pressurizzati. Abbiamo un International Partnered Habitat, quindi un modulo che sarebbe costruito in collaborazione ancora una volta con ESA, questa volta inizia a esserci anche JAXA, non si parla ancora di Roscosmos. E anche farebbe capolino, diciamo, passatemi il termine, anche l'Agenzia Spaziale Canadese, che fornirebbe, indovinate un po', un braccio robotico che servirebbe per assemblare il resto della stazione della stazione spaziale, il resto del gateway. E poi così via a salire, fino a che probabilmente i giapponesi potrebbero fornire un veicolo molto simile all'HTV, quindi un veicolo di rifornimento totalmente automatico che possa fare supporto logistico, quindi approvvigionamenti di viveri, carburanti, eccetera. Dopodiché bisogna avere un modulo che sia il gateway vero e proprio, cioè il punto in cui si andranno ad agganciare gli eventuali, quelli che vi descrivevo prima, tutti quei mezzi di cui ce ne sono mille concept per poter scendere in questo caso sulla Luna. Quindi ci vuole questo modulo che possiamo chiamarlo multi-purpose module, quindi multifunzionale, e in questo caso potrebbe essere la Russia a pensare a questo tipo di modulo, però insomma con i tempi dovuti, anche perché è proprio l'ultimo di qua, diciamo, di questa fila di moduli, tutti uno dietro quell'altro. Non c'è un'architettura molto complicata come quella delle ISS, almeno a questo livello. Proprio si tratta di 5 moduli messi uno in fila con l'altro, poi chiaramente le porte laterali possono, i boccaporti laterali possono essere utilizzati per i veicoli di rifornimento, eccetera. Questo più o meno è quello che abbiamo assolutamente su carta. L'ho già detto prima, quello che c'è già un pelo di più sviluppato è il PPE, il Power and Propulsion Element, che dovrebbe essere il primo, ma più di così non abbiamo veramente nient'altro.
Spiegone veramente interessante, Riccardo, ti ho ascoltato volentieri, anche perché fai il punto proprio sullo stato dell'arte. È una cosa necessaria per capire dove ci troviamo e dove soprattutto dopo novembre i partner internazionali vorranno andare. Al momento ancora, come dicevi tu, non c'è niente di chiarissimo, anche perché credo proprio che l'appuntamento di novembre sia cruciale prima di fare qualsiasi altro annuncio per portare avanti un po' quelle che saranno le proposte europee. Ma posso dirvi che un paio di settimane fa c'è stata una bella delegazione di JAXA in visita ad ESOC con il macchinone del direttore generale che era lì parcheggiato davanti e quindi qualche discorso ufficiale. Come?
Era una Toyota, perché...
Toyota.
No, il nostro direttore generale, cari amici all'ascolto, sappiate, è un estimatore delle macchine italiane, quindi ha una bella Giulia quadrifoglio blu elettrico che guida con grande soddisfazione e quindi insomma sicuramente c'è stato qualche incontro di alto livello a cui non è stata data particolare pubblicità. Ce ne sono vari, non è che sia una teoria del complotto, ma i contatti sono in corso e speriamo davvero che ci possa essere uno sbocco per la nostra agenzia e quindi anche per la nostra industria continentale per lavorare all'OPSG. E poi, Riccardo, mentre tu parlavi, raccontavi come sia tutto questo progetto un po' dipendente dall'SLS, uno dei motivi di contendere o delle cose più particolari che ho visto nelle scorse due settimane sono stati i criptici, ma neanche poi tanto, tweet dell'amministratore di NASA Bridenstine, ancora non l'ho imparato, che faceva un po' il teasing al team di SLS dicendo che insomma se non dovessero arrivare i fondi e le tempistiche previsti, la NASA potrebbe anche rivolgersi ad un fornitore privato per effettuare una parte delle missioni. Quindi deve essere, insomma, ci devono essere dei discorsi e delle come dire, delle discussioni di cui noi ovviamente non siamo al corrente, ma una sorta di braccio di ferro tra chi deve elargire i fondi e chi deve insomma far quadrare il bilancio e raggiungere quelle che sono le aspettative dell'amministrazione in corso, soprattutto su questo progetto, con una data di lancio prevista per il 2022. Decisamente qualcuno si sta togliendo i guanti di velluto e sta cominciando a battere i pugni sul tavolo. Sarà interessante seguire cosa succede. Secondo elemento, scrivi Veronica, dimmi.
Sì, niente, sono arrivate un paio di domande dalla chat, non so Ricky se le sai, per esempio quanti astronauti andrebbe ad ospitare?
Non si sa, perché i moduli abitativi per adesso c'è 125 metri cubi di spazio, aspetta che fammi vedere il foglio, però essendo delle, adesso ovviamente che mi serve non lo trovo, però essendo dei concept non si sa quanto saranno grandi questi moduli, quindi per adesso tutto quello che ho visto è, diciamo, è vincolato ai quattro alle quattro persone su Orion per poter fare la fase costruttiva. Quindi non sapendo i moduli come sono fatti, anche dal punto di vista, quello che dicevo all'inizio, della scrematura delle radiazioni, cioè è un po' difficile capire come sarà il design definitivo di questi oggetti. Però ecco, l'ho trovato, sarebbero moduli con un minimo di 125 metri cubi di spazio di volume abitabile, quindi non so, 125 metri, sì, un modulo della praticamente della ISS standard, diciamo un po' più un Destiny, via, e però quindi non penso che più di due o tre persone non si possano mettere lì dentro, e poi non lo so neanche se quanta permanenza sono potrebbero essere, la rotazione degli astronauti potrebbe essere, non lo so. La risposta, Riccardo, è non lo so. Perché...
Ma, però hai detto una cosa giusta, secondo me, perché l'ho sentita anch'io su altre fonti abbastanza attendibili, e cioè che a differenza della Stazione Spaziale Internazionale, l'equipaggio non sarà fisso. Sapete che la Stazione Spaziale Internazionale, tranne periodi brevissimi, quando magari l'equipaggio era di tre persone, spostavano la Soyuz da una parte all'altra, è stata di fatto sempre occupata dal momento in cui si è partiti col progetto. Questo non dovrebbe essere il caso di LOPS-G, quindi è una sorta di outpost, quindi di rifugio, dove si vola, si va, gli astronauti stanno sull'avamposto il tempo necessario magari per fare appunto la parte costruttiva, un po' di manutenzione, poi scendere sulla superficie lunare, risalire e ritornare indietro. Poi la stazione per la maggior parte del tempo resterebbe vuota, che aiuterebbe anche col discorso delle radiazioni, ed è anche per questo che magari richiede meno spazio abitabile, perché non c'è bisogno di alloggiare le strutture e le scorte che servirebbero per tenere lì un equipaggio costantemente con dei buoni margini di sicurezza, insomma.
C'era anche una seconda domanda, però in realtà hai già risposto, perché dal disegno che stava mostrando Mike sembra che l'habitation module del statunitense della NASA sia gonfiabile, tipo allora chiedevano se veniva preso in considerazione Bigelow, però appunto è tutto un concept, è solo un disegno, quindi non sappiamo niente.
Secondo me ce l'hanno lì buttato dentro per dire che è una tecnologia che stanno vedendo funzionare sulla ISS, di fatto il modulo Bigelow funziona, e magari l'idea potrebbe essere fare una roba del genere. Però ripeto, la parte tra virgolette più definita sono i primi due moduli, quindi il PPE e Sprit. Leggo anche usare un Falcon Heavy. Il Falcon Heavy avrebbe il problema che per ora non è ancora certificato per il volo umano, quindi tutti questi elementi che vedete fino ad ora, tranne il primo, prevedono che oltre al cargo ci sia l'equipaggio per poterli installare, ma ripeto, tutto può essere.
Se devo dire la mia impressione a questo, che vale nulla, però a questo livello di dettaglio, che è ancora molto a livello di concept, come diceva Ricky, ci sono due diversi punti di vista, uno ottimista e uno pessimista. Quello che mi fa essere un po' più ottimista, mi fa vedere che questo non necessariamente in questa forma, ma potrebbe evolvere in qualcosa, e che assomiglia un po' al tipo di ipotesi e progetti che si facevano prima della Stazione Spaziale Internazionale, quando c'era l'idea della Stazione Freedom americana, che poi che potremmo in questo parallelo confrontare con la missione di ridirezione dell'asteroide, che poi evolve in questa cosa qua con una cooperazione internazionale. Quindi da quello, in passato, con un progetto che è esistito solo su carta per svariati anni, oltre un decennio, e poi non è andato da nessuna parte se non a confluire in un progetto diverso, analogo a livello internazionale, questo qui potrebbe essere la stessa cosa. Quindi c'era qualcosa in mente e si evolve in qualcos'altro. D'altra parte invece è anche una cosa completamente diversa dalla stazione spaziale, perché l'hai detto in un'altra posizione, le problematiche sono completamente diverse dal punto di vista di protezione dalle radiazioni, probabilmente anche di equilibrio termico. È un altro tipo di problema ingegneristico che però, guardando i moduli e guardando questi mock-up, sembra essere fatto per rivendere idee che sono già state implementate per la stazione spaziale. Quindi per farlo sembrare più a portata di mano si mostrano sostanzialmente delle architetture che si conoscono e che si sa avere avuto già successo. Però non, cioè, lo sappiamo benissimo che in questo ambito non è che si possono riutilizzare così direttamente dei progetti. E quindi questo mi fa pensare un po' che sia più un buttare la palla avanti per continuare a parlare di cooperazione internazionale, però ancora non so se questa cosa qua che stiamo guardando, questo non è neanche un mock-up, questo disegno che stiamo guardando avrà veramente attinenza con quello che verrà veramente realizzato, se verrà veramente realizzato.
C'è da dire che mi fa piacere che comunque ESA sembra che sia in prima linea, insomma, voglia essere coinvolta in questo progetto, in qualsiasi altro progetto che porterà insomma, così l'esplorazione dello spazio, a partire per esempio il modulo di servizio di Orion, proprio perché almeno, cioè, che si faccia l'uno, che si faccia l'altro, mi sembra che ci sia un po' di interesse, questo è cosa buona per poter poi vedere anche come protagonisti astronauti europei per quello che sarà il seguito dell'esplorazione dello spazio per l'uomo.
Assolutamente, tutto molto vero. Tra l'altro, Mike, chiudo penso su questa notizia, se non ci sarà altro da aggiungere, dicendo che proprio questa prudenza di cui tu ci parlavi rispetto a quello che vediamo in queste raffigurazioni da ottimo grafico, insomma, è stato il motivo per cui abbiamo un pochino tirato il freno a mano sulla discussione nata l'anno scorso sull'OPSG. C'erano alcuni utenti particolarmente interessati a discuterne come se fosse un dato assodato, ma in realtà qui siamo davvero molto lontani da quelli che sono gli step più concreti che potrebbero giustificare tutta una serie di considerazioni e discussioni. Considerazioni e discussioni che invece si sono consolidate su un altro progetto, un progetto che ho avuto oggi davvero finalmente il tempo di leggere e gustarmi con attenzione, e cioè il progetto del motore ibrido Sabre. Ora, ho ascoltato anche un paio di video e vi confesso con un po' di vergogna che non ricordo la pronuncia esatta, ma il concetto qual è? Quello di cercare tramite una partnership pubblico e privata la stesso salto evolutivo nel trasporto spaziale che c'è stato tra gli aerei a propulsione a elica e gli aerei a propulsione con motore a reazione. Quindi è stata una vera e propria rivoluzione che ha portato a una gigantesca esponenziale espansione del mercato del trasporto dei passeggeri sul nostro pianeta, e questo stesso balzo si vuole fare per il trasporto di umani e di merci dalla nostra atmosfera all'orbita. Come mai questo motore Sabre è particolare? Come mai ne parliamo? Perché, come vi dicevo, a differenza dell'OPSG, ha superato nelle scorse settimane una fase importantissima, riconosciuta in quella che è la gestione dei sistemi, che è una vera e propria scienza. Infatti spero di non fare a pezzi questo articolo in maniera da far sanguinare le orecchie agli ingegneri di sistema che ci possono ascoltare. Il motore Sabre combina due fondamentali sistemi completamente differenti, cioè quello di un motore a reazione che quindi incamera e utilizza l'aria dell'atmosfera e la combina con il propellente per creare, insomma, la spinta, e un motore a razzo che, come sapete, porta invece motori a razzo avendo reazione, porta dentro di sé sia un combustibile che un comburente che vengono miscelati e accesi all'interno della camera di combustione, produrre un'enorme quantità di gas che viene espulsa, e quindi il razzo si muove in direzione opposta a quella del gas espulso. E per fare questo, che può sembrare, insomma, la quadratura del cerchio, questo motore riesce a combinare due cose importanti. La prima è quella che fino all'altezza in cui è possibile farlo, fino alla velocità di Mach 5, si utilizza l'ossigeno preso dall'atmosfera. Significa quindi che questo motore sarà in grado di diminuire la necessità in maniera drastica di portarsi dell'ossidante a bordo di quello che sarà l'incarnazione finale del veicolo che utilizzerà i motori Sabre. Ce ne sono tra l'altro di bellissimi. Il nostro Simone Montragge, che ha preparato l'articolo che sto commentando, ha messo qualche immagine che ci mostra dei rendering veramente bellissimi e futuristici di mezzi che utilizzano motori Sabre. Per fare cosa? Beh, teoricamente per partire appunto come un aereo, arrivare a una certa quota e alla velocità di Mach 5, e a quel punto, quando l'atmosfera è ormai troppo rarefatta per utilizzare l'ossigeno esterno, chiudere la parte del motore, e a questo punto iniziare davvero a bruciare combustibile ossidante portati a bordo del mezzo stesso. Però questo consente dei risparmi giganteschi. E per poter fare questo tipo di attività è però necessario che l'aria che viene ingestita dal motore venga raffreddata da circa 1000 gradi Kelvin a meno 150 gradi Kelvin nel giro di una frazione di secondo, e parliamo di circa un decimo di secondo. Questa cosa è la tecnologia chiave, il cuore della tecnologia Sabre, e si sono voluti di una ventina d'anni per mettere a punto un sistema che fosse in grado di fare esattamente questo, quindi di raffreddare in maniera super veloce il gas atmosferico, l'ossigeno ingestito dal motore, per poi comprimerlo e iniettarlo a circa 140 atmosfere nella camera di combustione del razzo e naturalmente combinandolo con il combustibile creare la spinta. Questa tecnologia tra l'altro è molto particolare perché è in grado di abbattere la temperatura dell'aria senza che si formi ghiaccio sul sistema stesso, che è una cosa difficile perché ovviamente l'ossigeno non si trova allo stato atomico nella nostra atmosfera, è combinato con una serie di altri gas tra cui il vapore d'acqua, e quindi, come molti di voi potrebbero aver sperimentato, quando si va a fare un raffreddamento di qualche cosa, l'umidità si condensa e trasforma in ghiaccio. Pensate al ghiaccio che si forma sulle pareti esterne dei razzi poco prima della partenza, e nel giro di pochissimo, se questo problema di evitare il congelamento dell'umidità non fosse stato risolto, l'intero blocco destinato a raffreddare l'aria atmosferica diventerebbe inutilizzabile, perderebbe le sue proprietà. E il cuore della tecnologia, che è un brevetto, non è noto come siano riusciti a risolvere gli ingegneri di Reaction Engines, la società che sta sviluppando questo progetto, ecco, hanno risolto questa problematica e riescono a questo punto a ottenere il gas perfetto da combinare con il propellente. Cosa è successo però di importante? Appunto, si è superata la Preliminary Design Review, che è un concetto importante perché non si salta direttamente dalla penna del grafico che disegna i rendering al prodotto finito. Ci sono varie tappe nello sviluppo di un progetto e una di queste è proprio quella che definisce, dopo aver capito esattamente dove si vuole andare, questa è la fase di definizione dei requirement e che cosa si vuole ottenere, si va a documentare e soprattutto si cerca di fare con una entità terza esterna a questo progetto, a chi sviluppa il progetto, si vanno a documentare i primi dettagli, cioè nel suo insieme il PDR dovrebbe presentare il sistema di base in termini di software utilizzato, della meccanica delle sue componenti, di come viene distribuita l'energia all'interno del sistema, della gestione termica e dei progetti elettronici, con tutta una valutazione iniziale dei carichi, delle tensioni, dei margini di affidabilità, dei requisiti del software e della struttura di base, il carico di computazionale, addirittura i linguaggi di programmazione e di sviluppo degli strumenti che serviranno a portare avanti il progetto. E quindi si stabiliscono davvero i pilastri su cui si andrà a fare l'implementazione dettagliata, quindi il progetto verrà poi definito in fasi successive nelle singole componenti, nel singolo prodotto commerciale, nel singolo tipo di cavo, nel singolo tipo di saldatura e così via. Quindi è una fase importante che ci dice una cosa fondamentale, cioè che questo motore, che è il concetto di questo Sabre, è stato provato, funziona, ha dimostrato di essere appunto pronto per passare alla sua implementazione finale. E per capire un pochino meglio il funzionamento di questo sistema, che è abbastanza complesso, ho inserito poi nel link della settimana, ma quindi ne parlerò dopo, un video abbastanza lungo, è totalmente in lingua inglese, ma magari giocando un po' con le opzioni di sottotitolazione di YouTube riuscite a trovare il modo di vederlo o di sottotitolarlo in italiano se non siete particolarmente in confidenza con la lingua inglese, ma vale la pena perché a parlare è proprio il progettista Alan Bond di questo motore, che ci racconta nel dettaglio come funziona, a parte quello che è coperto da segreto industriale, e ci consente di capire la portata potenzialmente rivoluzionaria di questo sistema. Oggi abbiamo visto ciò che SpaceX ha ottenuto andando a fare ciò che nessun altro nel sistema dei razzi, dei lanci, era riuscito a fare, cioè recuperare il primo stadio. Pensate se si potesse fare un ulteriore passo nella ricerca dell'ottimizzazione di raggiungere l'orbita bassa, cioè quello di recuperare completamente il veicolo e di poter operare questo veicolo in maniera molto simile a quello che è oggi quelle che sono oggi le operazioni dei veicoli commerciali, dei velivoli commerciali che trasportano passeggeri e merci in giro per il mondo, i nostri aeroplani. Questa è la promessa del motore Sabre, E naturalmente, sotto traccia, la vera e propria elemento rivoluzionario non è solo tecnologico, ma è anche economico, perché è un sistema che può funzionare in questo modo e con queste tecnologie promette dei risparmi giganteschi. E ancora una volta sono al di là delle implementazioni tecnologiche, delle scuole di pensiero ingegneristiche, c'è un fattore che accomuna tutti, e cioè che se c'è qualcosa che davvero è l'elemento chiave per aprire l'esplorazione del nostro sistema solare è abbattere i costi di lancio, e quindi qualunque sia il mezzo, che sia un'ulteriore ottimizzazione di ciò che sta facendo SpaceX, cioè il recupero dei razzi, oppure un single stage to orbit, quindi una sorta di spazio plano, di aereo con un vano cargo e con questi motori ibridi di tipo Saber, beh, chi se ne importa da un certo punto di vista? È bellissimo vedere questa competizione tecnologica che però punta allo stesso obiettivo: abbattimento dei costi, raggiungimento dell'orbita con carichi di vario tipo, con mezzi sempre più efficienti, sempre più facili da manutenere. Sarà una bella sfida vedere quali saranno le fasi successive. Io non vedo l'ora che sia diffuso qualche filmato. Oggi quello che è disponibile online, o almeno che ho potuto trovare io su YouTube, sono soprattutto video di come sono state costruite le facilities, quindi gli impianti per testare i vari elementi del motore Saber. È possibile fare una serie di test sugli elementi singoli, ottenere l'efficienza di ciascuna di queste parti, e poi un bel giorno credo proprio combinare tutto questo nel primo vero e proprio motore Saber e vederlo in azione. Ma naturalmente, per poter sparare aria a Mach 5 all'interno di questo motore è necessario costruire un'infrastruttura in grado di farlo. Ho visto un bellissimo filmato dove per poter provare a fare queste cose hanno costruito, o hanno derivato da un motore a turbina aeronautico, tutto quello che serve per creare questo enorme flusso d'aria che poi dovrà essere ingestito dal Saber. E quindi restiamo sintonizzati, so che ne abbiamo già parlato in passato, ma ricordiamoci che c'è molto di più oltre a SpaceX che ci entusiasma tutti, ma il mondo dell'ingegneria non ha mai smesso di cercare un modo migliore per fare le cose che facciamo fino ad oggi, soprattutto un mondo che vuole emergere, come quello dell'aerospazio del Regno Unito. Nel giro di qualche anno hanno fondato finalmente una loro agenzia spaziale, hanno ottenuto uno stabilimento dell'ESA e stanno puntando molto sul motore Saber. Per chiudere questo intervento voglio parlarvi di cifre. Tutto l'investimento che è stato fatto fino ad oggi, quindi nell'arco di una quindicina d'anni su questo concetto, ammonta a circa 60 milioni di euro. 60 milioni di euro sono meno del costo di un lancio con alcuni lanciatori commerciali oggi a disposizione. Quindi chissà se fosse possibile firmare un assegno con il doppio di questa cifra per qualche anno e vedere davvero dove ci porterebbe questo progetto tutto europeo. Lo dico senza campanilismo, ma è anche bello pensare che anche da questa parte dell'Atlantico si possa fare qualcosa che vada in competizione con i nostri amici americani, e non sempre guardare appunto alla NASA e alle aziende aerospaziali americane come le uniche in grado di apportare qualcosa di rivoluzionario in questo mercato. Quindi teniamo le dita incrociate e un augurio di cuore ai nostri amici anglosassoni, che insomma non sono proprio in una settimana facile, ma dal punto di vista ingegneristico sono sempre stati all'avanguardia. Pensate ai motori Rolls Royce e così via, quindi in bocca al lupo e forza Saber.
Yeah, il single stage to orbit è la singola capacità che questo motore aprirebbe che mi entusiasma di più. Tutto il resto, come dici tu, è ottima competizione per avere diverse tecnologie per ottenere più o meno lo stesso risultato, comunque risultati simili. Il single stage to orbit è una di quelle cose che hanno tenuto banco parecchio nel passato, poi è stato più o meno abbandonato. Skylon è l'ultimo sopravvissuto tra i progetti tra virgolette attivi, e Saber è proprio la sua tecnologia abilitante.
Esatto, tra l'altro Mike, mentre leggevo l'articolo mi veniva in mente quanti paralleli ci sono con le promesse che ha fatto Elon Musk. Se ricordate, proprio col BFR lui vedeva ovviamente come ruolo principale quello di portare grossi carichi in orbita, ma il secondo è quello di portare passeggeri in punti diversi della Terra facendo dei grossi balzi suborbitali, che è anche la seconda promessa dei velivoli basati su Saber, cioè sì, ok, vogliamo portare carichi in orbita e va bene, ma con un motore di questo tipo e grazie alla capacità di abbattere la temperatura del dell'ossigeno atmosferico in quel modo, si possono creare anche motori estremamente più efficienti e molto più veloci per il trasporto passeggeri. Quindi potenzialmente, diceva Alan Bond nel video che appunto è nei link dell'episodio, partire da Londra e arrivare in Australia in 4 ore. Ovviamente stiamo parlando sempre di cose chissà mai se verranno realizzate, però la promessa è molto interessante e a me sembra un po' più rassicurante salire su un mezzo del genere, che può essere un aereo dotato di Sabre, piuttosto che su un razzo vero e proprio che ha delle problematiche un pochino diverse e che non sfrutta ossigeno atmosferico. Quindi,
ma il braccio destro di Bond si chiama Q?
Non lo so, però lo potreste scoprire guardando il video linkato nel link della settimana.
Comunque questa è una puntata di concept, tre notizie tra concept.
Eh sì, perché veramente ogni tanto ce lo diciamo tra noi in chat, no? Che è bello anche ricordarsi che questo mondo è veramente ricchissimo e c'è un sacco di roba per chi si appassiona di tecnologia e di esplorazione dello spazio, oltre alle notizie appunto legate a SpaceX. Non ce l'ho con SpaceX, non ce l'ho, giuro, sono un tifoso anch'io, però è bello sapere che non c'è solo quello.
Quindi in gergo ingegneristico una puntata di aria fritta, o meglio aria congelata in questo caso.
Assolutamente Paolo, assolutamente vero. Ok, questa dovrebbe essere stata la nostra ultima notizia e quindi siamo passati all'angolo della questua. Io non lo faccio da un bel po', però oggi mi sono ricordato di prepararmi sia l'elenco dei donatori sia che di leggermi la nostra cartina che abbiamo qui su Trello, dove ci organizziamo. Quindi intanto il primissimo ringraziamento va agli articolisti. Se abbiamo chiacchierato fino adesso di questi concept, di questa aria fritta, lo dobbiamo alla fatica molto concreta dei nostri amici articolisti, in particolare penso che per questa puntata Simone Montrasio, poi il nostro, abbiamo anche una nuova entry nella
Gianmarco
nostra
Vespia.
Redazione. Esatto, Gianmarco Vespia o Vespia, non saprei.
Scusa, non so.
Non lo so, ti dico la verità, non ci siamo mai
parlati.
Scusami
Gianmarco se abbiamo sbagliato l'accento, ma grazie per l'articolo.
Facci sapere piuttosto dove va l'accento, così la prossima volta ti citiamo in maniera corretta. E poi per la notizia di Paolo, quella su JAXA e Toyota, andiamo a vedere al volo il nostro Luca Frigerio, uno dei nostri articolisti di più lunga data. Quindi grazie a tutti loro e anche a chi ha creato gli altri articoli nel corso delle ultime 2 settimane. Naturalmente siamo sempre felici di ricevere dei commenti che sono la paga dei nostri articolisti, perché davvero non hanno altre soddisfazioni se non quello del numero di letture e di qualche commento interessato, di qualche domanda che potete lasciare naturalmente in calce agli articoli oppure iscrivendovi alla nostra community di Forum Astronautico. Non mi risulta che siano arrivate delle fan mail, però chiedo a Michael, perché è lui che guarda spesso e volentieri questo aspetto.
No, a un certo punto
abbiamo un iscritto al forum che si è iscritto come iscrizione accidentale dopo aver ascoltato il podcast, quindi
vero.
Lo ringraziamo anche in diretta, via.
Giusto, bravo Riccardo, grazie mille e grazie soprattutto al nostro amico che si è iscritto, sì. Grazie ad averci ascoltato sul podcast. E poi naturalmente ci sono cose che non costano nulla, perché sto per arrivare a chiedere i soldi, ma prima vi dico che c'è una cosa che tutti quanti noi possiamo fare gratis, che è quella di condividere i nostri contenuti, quindi condividere sui vostri social preferiti quelli che sono gli articoli di Astronauti News, ma anche le puntate di Astronauticast, l'agenda della settimana della nostra Veronica e tutte le altre preziose fonti che cerchiamo di mettere insieme per voi e insomma di mettervi a disposizione di fatto in maniera gratuita. Ma possiamo anche dire che ci sono alcuni amici che questa settimana, ormai sulla coda che sta pian piano scemando delle iscrizioni, hanno deciso di mettere mano al portafoglio e di regalarci una loro donazione. Alcune sono ricorrenti, altre sono una tantum. Vi ringraziamo per ciascuna di queste, in particolare Pasquale V, Noemi C, Giorgio B, Lorenzo M, Davide C, nostro donatore storico, e Giampaolo S. Non diciamo più i cognomi perché non vogliamo trovarci in violazione del GDPR, quindi se volete essere citati nome e cognome e tutte queste cose, mandateci un invito, per favore dite il mio cognome, Bombardini e quant'altro, e noi lo faremo.
Salutiamo Bombardini, chiunque sia.
Ciao, perché penso che sia l'unico nome che non esista nel nostro elenco dei donatori, Bombardini. Vediamo se c'è qualcuno che...
C'è Bond nel nostro
non te lo
elenco.
So dire, ed è una bella cosa perché vuol dire che i nostri soci cominciano a diventare un numero importante. C'è stato un periodo in cui, quando registravo i rinnovi, semplicemente guardando il cognome andavo già in cerca e lo cercavo nel database perché sapevo che era presente. Capita ancora per chi è socio da tanti anni e è diventato familiare, so che lo troverò nel database. A volte trovo un nome e dico no, questo non c'è, lo cerco, in realtà c'è, perché non è più possibile tenere traccia di tutti i nostri soci.
Quindi quando senti il cognome Carneade sai già dove andare a trovare.
Carneade.
Aggiungo che il ragazzo che si è iscritto al forum, il suo nickname è Simo Co, perché sennò diciamo oh grazie però non ci ricordiamo chi sei, quindi grazie Simo.
Diciamo grazie Riccardo anche di questa cosa. Invece io, Mike, pensavo che tu non ti ricordassi i cognomi perché sei così bravo a applicare il GDPR che li leggi e li dimentichi istantaneamente. Il trattamento dei dati è proprio perfetto e via. Va bene, quindi vi abbiamo detto tutto quello che potete fare per noi, ma una cosa la possiamo fare noi per voi, che è quella di regalarvi una delle rubriche storiche del nostro podcast, che ha generato anche uno spin-off in audio. Domani devo tra l'altro mettermi a preparare le prossime 4 puntate, me ne preparo 4 tutte insieme, così per un mese sono a posto. Naturalmente sto parlando delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Voskhod è stato un programma spaziale sovietico, di esplorazione spaziale sovietica, forse tra i meno conosciuti. Dopo i successi del programma Vostok, che aveva portato nello spazio Gagarin e altri 5 cosmonauti, i sovietici nella prima metà degli anni 60 si resero conto che il veicolo con equipaggio più importante a cui stavano lavorando, il veicolo Soyuz, avrebbe richiesto dei tempi di sviluppo molto lunghi. E allora, come programma intermedio, motivato soprattutto da ragioni politiche e propagandistiche, si decise di procedere con il programma Voskhod. I veicoli Voskhod erano sostanzialmente delle capsule Vostok modificate, anzi in alcuni casi si utilizzarono delle capsule già costruite per il programma Vostok per alcune missioni che poi vennero cancellate dopo i primi 6 lanci di Vostok. In questo programma, quindi, utilizzando delle capsule Vostok modificate, quindi avevano più o meno lo stesso volume abitabile delle Vostok, si fecero le 2 uniche missioni del programma Voskhod. 2 sole missioni, ma per un programma breve, ma da record, perché in ciascuna di questi 2 lanci del programma Voskhod vennero stabiliti dei record storici importanti per l'esplorazione e la conquista dello spazio. Voskhod 1 fu lanciata il 12 ottobre del 1964 e fu il primo veicolo spaziale con un vero equipaggio, cioè il primo veicolo in grado di trasportare nello spazio più di un astronauta alla volta, in questo caso 3 cosmonauti che rientrarono a Terra il giorno dopo, il 13 di ottobre del 1964. Nella missione Voskhod 2 si passò invece a un equipaggio di 2 cosmonauti lanciati il 18 di marzo del 1965, quindi 54 anni fa in questi giorni. E Voskhod 2 è ricordata soprattutto per essere stata la prima missione con equipaggio con una passeggiata spaziale, con un'attività extraveicolare di una 20ina di minuti condotta da Alexei Leonov, entrato nella storia in quell'occasione. Le capsule Voskhod erano delle Voskhod modificate con 2 modifiche fondamentali. La prima era un retrorazzo a un motore razzo a propellente solido per la manovra di rientro da utilizzare in caso di backup in caso di avaria del propulsore primario. Questo perché le capsule Voskhod sarebbero state immesse in orbite più alte, quindi non sarebbe decaduta l'orbita spontaneamente in tempi brevi, quindi consentendo un rientro senza fare nulla in tempi brevi, come nel caso delle Vostok. Ma poi, siccome in questo caso, nel caso delle missioni Voskhod, i cosmonauti dovevano rientrare a terra all'interno della capsula, quindi non potevano lanciarsi con il paracadute come nelle Vostok, vennero aggiunti dei retrorazzi per una operazione di frenaggio finale, poco prima di far toccare la capsula da terra con il paracadute, dei piccoli razzi a propellente solidi montati proprio sulle funi del paracadute, più una serie naturalmente di modifiche riguardanti la singola missione, quindi tre cuccette, quindi tre seggiolini messi, insomma, impacchettati bene nello spazio di una sola Vostok per Voskhod 1, e poi un airlock per uscire all'esterno, quindi una camera di compensazione per consentire a Leonov di uscire all'esterno del veicolo e condurre l'attività extraveicolare. Questi sono i due record conosciuti e importanti del programma Vostok, ma ce ne sono un paio di altri meno conosciuti e forse più curiosi. Il primo è che Voskhod è stato l'unico veicolo spaziale con equipaggio a fare soltanto due missioni nello spazio. Tutti gli altri programmi, gli altri veicoli abitati, sono stati usati per più di due volte con degli astronauti a bordo. Quindi questo è stato un mini programma. E poi l'altro record deriva da una missione del programma Voskhod fatta qualche anno dopo, parliamo di Cosmos 110, lanciato il 22 di febbraio del 1966, in una missione senza equipaggio umano. Diciamo senza equipaggio umano perché a bordo c'erano due cani, Veterok e Uguliok, che rimasero nello spazio fino al 16 marzo del 1966, cioè per 22 giorni. E qui c'è il secondo record di cui vi stavo parlando, cioè è stata la missione spaziale più lunga per dei cani. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Questo succede quando si mette in orbita un bastoncino.
Vabbè. E i cani hanno continuato a inseguirlo.
Esatto, e segniamo anche questa nelle proposte di titolo dell'episodio, ci teniamo noi una listina di tutte le stupidate o battute anche molto carine che escono nel corso della puntata e poi a porte chiuse decidiamo come titolare i nostri episodi, vedremo come andrà a finire per oggi. E allora, passato l'appuntamento con il nostro nonno Apollo, sempre interessante, sempre istruttivo ed è bellissimo, uno degli aspetti più belli di creare quelle puntate è risentire cose che o non avevo seguito perché era un periodo in cui mi ero trasferito da poco e ho saltato quasi un anno di trasmissioni o mi ero completamente dimenticato, e il nostro Paolo Amoroso è una miniera di informazioni, di ricordi del passato sempre raccontati con stile ironico ma preciso, quindi un vero piacere. Va bene, l'altra parte della nostre rubriche riguarda una, devo dire, ricca, sto dando un'occhiata adesso, una ricca sezione dedicata ai link della settimana. Allora li apro subito io con quello che avevo già annunciato, cioè un video di circa 30 minuti che contiene uno spiegone sul motore Sabre o Saber, che vi consiglio davvero di mettervi in poltrona e ascoltare perché ci sono tanti dettagli non solo sul motore in sé ma anche sul veicolo che dovrebbe essere destinato ad ospitarlo e su come ne siano state studiate le proprietà aeronautiche e come un mezzo del genere possa per esempio partire da una pista di un convenzionale aeroporto, volare nello spazio, rilasciare il suo carico e poi rientrare in orbita senza mostrare le classiche piastrelle, insomma come quelle dello shuttle in ceramica, oppure altri elementi di controllo della temperatura in rientro, chicche che appunto scoprirete guardando questo video. Il secondo invece è un video di provenienza Roscosmos che è arrivato oggi nella mia posta elettronica e l'ho trovato molto carino perché di per sé non è nulla di speciale, è una animazione in computer grafica che però di fatto racconta in cirillico, quindi c'è questo fascino, i vari elementi di un vettore Soyuz FG e poi mostra bene come la capsula Soyuz, razzo e capsula condividono lo stesso nome, sia inserita, dove si trova esattamente all'interno del razzo e come poi tutte queste varie parti, sui stadi, l'adattatore tra capsula e razzo eccetera, vengano assemblati e combacino per dare poi forma al classico razzo Soyuz che conosciamo così bene, di cui tante volte abbiamo visto una partenza, quindi ve lo consiglio sicuramente. E poi vedo ben tre link della settimana della nostra Veronica. Veronica, raccontaci un po'.
Sì, allora, inizio settimana ho trovato un bellissimo link che si chiama Spacecraft Blueprints, cioè è un account all'interno di un sito che si chiama displate.com dove vengono vendute stampe su metallo. E questo qui delle Spacecraft Blueprints, ce ne sono un sacco di appunto spacecraft, quindi c'è il razzo Soyuz, ci sono praticamente i blueprint, aiutatemi, come si dice?
Sono
sì, come tipo le magliette che ogni tanto
i progetti,
ha Mike, esatto, quindi
i piani,
il Soyuz Rocket, il Saturno 5, una serie di tutti i razzi che hanno volato, ce ne sono quante ne volete, c'è il Buran, c'è il diagramma di Cassini, c'è lo shuttle, e secondo me sono bellissime, c'è anche la stazione spaziale e la Mir. Bellissima idea da regalare o da appendere al muro in camera. C'è l'Hubble Space Telescope, ce ne sono veramente tantissime. Ah, c'è anche la Federation Class Starship, quindi la USS Enterprise.
Pensavo la Federazia.
No, quella no. Non c'è Nauka neanche. No.
Quello da mettere in cantina dove c'è un po' di muffa.
Sarebbe già avanti, nel senso.
Vedo che questi blueprint in italiano in teoria si chiamano cianografie.
Cianografie, giusto, sì.
Era un sistema di stampa diciamo, dello scorso secolo che però è stato usato molto anche in ambito ingegneristico. C'erano questi blueprint dell'Apollo che ricordo, forse ne avevamo parlato anni fa su forum astronautico, e sono proprio belli perché sono una forma di stampa vintage. A chi piace questi dettagli tecnici vintage, eccolo lì, avete appunto il link di Veronica.
E questo è il primo. Poi abbiamo il secondo link che, come dicevamo ad inizio puntata, è la Starship Cam, quindi è una telecamera fissa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e in una zona che dove può vedere lo Starship Hopper, però generalmente finché non c'era il laboratorio di SpaceX non riprendeva quello, c'era, era lì però. E è bellissima la presentazione che si fanno su Twitter, che dicono che dunque il link di YouTube, l'account si chiama S Padre, che non è Santo Padre ma è South Padre Island, che è un'isola lì in zona Boca Chica. Allora, la loro presentazione è una piccola magica isola nel sud del Texas, con sabbia quasi bianca, con cani che fanno surf, con tartarughe che prendono il sole, con cavalli che nuotano, con delfini maliziosi e con una nave spaziale.
non è poco.
E quindi riprendono, insomma, lo Starship quando c'è qualcosa da vedere. E sempre in collegamento allo Starship, vi consiglio di seguire l'account Twitter di questo ragazzo, un nuovo, com'è che si chiama, John Kraus, questo ragazzo che abita lì in zona Boca Chica, e che su Twitter, dunque, lui si chiama Austin Barnard 45 e ha anche l'account YouTube dove appunto oggi è andato a cercare di riprendere lo static fire, che si chiama Astral Barnard. Seguitelo perché fa tutte riprese lì in zona ed è molto simpatico anche.
Perfetto, direi proprio che abbiamo dato un bel po' di cose da guardare nel corso della settimana. 5 link, uno per giorno, saltate il weekend ed è di nuovo giovedì quando ci ritroviamo ai microfoni di Astronauticast. Ma per avere un programma più dettagliato dei prossimi giorni, direi che Riccardo può cominciare a raccontarci proprio cosa prevede l'Astronautica Agenda preparata da Veronica e commentata proprio dal nostro Ricky.
Allora, se state seguendo i social network in questo momento che ci ascoltate, state vedendo sicuramente l'account di Asi in fermento, perché questa notte, quindi che sarà, cioè il giorno sarà il 22 di marzo alle 2:50 del mattino, quindi tra qualche ora, ci sarà il lancio del satellite Prisma ad opera del vettore Vega. È un satellite tutto italiano, è un satellite per osservazione della Terra, ed il lancio era stato rinviato di qualche giorno, però ora sembra che ci siamo. Quindi se vi interessa, sintonizzatevi su lo streaming dalla Guyana francese per vedere questo lancio. Il Vega è sempre molto simpatico da vedere decollare, perché di solito siamo abituati a vedere lanci di vettori pesanti che si staccano dalla rampa abbastanza tranquillamente. Il Vega è leggerissimo e accende il propulsore e lo vedete veramente schizzare via dalla rampa. Domani, sempre il 22 di marzo, quindi ci sarà l'EVA-52 americana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Finalmente il fatto che l'equipaggio a bordo è tornato al completo ha dato il go anche per poter effettuare una passeggiata extraveicolare. E i protagonisti saranno Anne McLean, che era già sulla ISS, mentre Nick Hogue è arrivato con la Soyuz la settimana scorsa, ed è una EVA che sarà deputata al cambio di alcune batterie all'esterno della ISS. In una qualche puntata di Astronauticast direi che ne abbiamo parlato di questa sostituzione delle batterie. La ISS ha dei grandi pannelli solari e hanno delle batterie che serve per accumulano energia e distribuirla quando ovviamente i pannelli non sono illuminati. E la ISS è in orbita dal 99, adesso non tutti gli elementi, ha iniziato ad essere assemblata nel 99, quindi bene o male queste batterie vanno sostituite, e questa è una di queste operazioni. Le batterie sono di nuova generazione, quindi sono anche più performanti, anche ridotte per quanto riguarda l'ingombro, perché in 20 anni le batterie hanno fatto passi da gigante. Comunque questa EVA durerà le classiche, dunque vedo dalle 13 alle 20, quindi stiamo parlando delle 7 ore, 6-7 ore tipiche di una passeggiata extraveicolare. Sicuramente ci saranno le immagini su NASA TV e potete guardarle e vedere cosa fanno i nostri amici americani. Sabato e domenica nulla, andiamo al lunedì 25 marzo. C'è un lancio, Veronica, ti devo correggere, tu hai messo prima il satellite e poi il lanciatore, perché il lanciatore, sono dovuto andare a vedere, perché dicevo, ma che lanciatore è sto qui? Si tratta di un lanciatore cinese che si chiama OSM-1 ed è un lanciatore di una ditta privata, una ditta commerciale cinese, ed è il suo primo lancio, quindi anche i cinesi hanno un settore privato che si sta dando da fare per costruire dei lanciatori. Questo è un lanciatore piccolo, perché il satellite, che si chiama Lingue 1B, in realtà è un nano satellite, quindi molto molto leggero, però è interessante perché è il primo volo di questo vettore. Vedremo se va tutto bene, non abbiamo orari, non abbiamo niente, sappiamo solo che il poligono di lancio è quello di Zhuhuan in Cina. Andiamo avanti e finiamo a giovedì prossimo, prima della puntata 23 di Astronauticast. Abbiamo un contatto ARIS alle 17:15 ora italiana. Protagonista sempre, direi, David Saint-Jacques, che è lui che in questo periodo è sempre alla radio con una scuola del Quebec. E non sarà un contatto diretto, ma tramite Lima Uniform 8 Yankee, che è argentino, quindi non sarà ascoltabile dall'Europa, però se volete sicuramente ci sarà qualche canale streaming a mostrarlo, o in diretta o in differita. Del resto dopo ci siamo noi alle 21:30.
Perché vi c'è eliminato dalla lista? Cioè?
Cosa?
Nel commento del contatto dice eliminato dalla lista, magari.
Oddio, Che io non leggo mai.
Non lo so. Eliminato dalla lista. Sì, devo averlo scritto io in qualche modo. Non lo so.
Vero. Colpo di scena.
Colpo di scena. Non ci sarà il contatto.
Collegamento fantà.
Il collegamento c'è perché ho anche la conferma.
Ma è probabilmente militare.
Esatto.
È un collegamento di Schrödinger. A volte c'è, a volte non c'è, non lo sappiamo.
Esatto. No, c'è.
Utilizzando cos'era quel satellite di comunicazioni quantiche. No, sono andato una corsa, giusto prima di chiudere, a vedere questo OS che sta per OneSpace, questo lancio privato cinese. Hanno questo sito web che assomiglia un sacco a, come stile, a quelli di Rocket Lab e come si chiamano quelli altri neozelandesi?
Electron, sì. No?
E SpaceX, più o meno. L'idea è quella, semplicemente...
Sì, questa ditta SpaceX...
Questa dittarella del Texas.
Semplicemente, non so se io non ho i font corretti, o sembra sempre un copia e incolla di qualche altro sito web. Comunque.
Le solite cinesate.
Bene, direi che questo ci porta a tirare vini in barca, ma non sono...
Vai, Mike, lancia la fine. vabbè, però mi par male. Mi pare male adesso portarti via. Dai Mike, te sei più bravo, facci il finale. Ma
assolutamente
dai.
Non era mia intenzione, mi è venuto spontaneo perché così. Quando ho tirato sul volume ho cominciato a parlare.
Giusto.
È vero, vorrei io allora quindi con...
Vai Mike.
Per nessuna ragione tocca a me fare un giro di saluti. Michael Sacchi, sono io, ero in regia. Da Darmstadt però vi ha condotto Marco Zambianchi.
Con imperizia vi ha condotto quasi fin qui Marco Zambianchi da Darmstadt, che vi saluta e spera davvero di rincontrarvi tutti la settimana prossima.
Da Milano c'era Paolo Amoroso, c'è ancora, ci saluto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e continuate ad ascoltarci su astronauticast.it e vi ricordo che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Modena.
Ciao a tutti, speriamo di avervi intrattenuto ed informato in maniera completa, esaustiva, ma anche divertente. Che cosa sto dicendo stasera? Ciao a tutti.
Bene, vai.
Ciao a tutti, alla prossima settimana da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Da Verona, Veronica De Mondini.
E vi saluta anche Veronica da Verona e vi auguro una buona settimana e a giovedì prossimo.
Mi tocca a me anche dare l'appuntamento la settimana prossima, 28 di marzo. E fino ad allora, ad Astra.
Un saluto anche allo sceriffo di Boca Chica.